Radio 3 Scienza.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Scienza, sono Pier Giorgio Di Freddi, stiamo alla quarta puntata, la penultima puntata di questa nostra settimana in onore di Charles Darwin, con conversazioni con vari esponenti scientifici e non solo, appunto, e oggi sarà per l'appunto il caso del non solo, vari esponenti, dicevo, italiani, che ci raccontano da vari punti di vista, dalla loro angolatura, la reazione che il darwinismo ha avuto in Italia e all'estero, nel pensiero culturale, e soprattutto che cos'è il darwinismo. Ieri abbiamo avuto una puntata abbastanza tecnica, cioè nonostante gli sms sono fioccati, anzi oggi vi do subito il numero nel caso che qualcuno ci voglia scrivere: 335-56-34296. E introduciamo subito il primo ospite della nostra puntata, un ospite forse inatteso, perché forse non ci si aspetta di sentirlo parlare di questi argomenti, che è niente meno che Dario Fo. Buongiorno maestro, è in linea?
Buongiorno, ciao.
Salve. Dario Fo, naturalmente sarebbe inutile presentarlo, premio Nobel per la letteratura ormai 10 anni fa, però per capire come mai abbiamo chiamato Dario Fo a questa nostra conversazione, anzitutto vorrei ricordare che lo scorso anno è uscito un suo libro da Guanda che si intitola L'Apocalisse rimandata, ovvero Benvenuta catastrofe. Tra l'altro è stato presentato anche in questo stesso programma. Chi volesse andare nell'archivio delle puntate potrebbe trovare per l'appunto la registrazione di questa puntata. Forse Dario, potremmo parlare anzitutto brevemente di questo tuo impegno sociale e anche ecologico. Che cosa c'è in questo libro L'Apocalisse rimandata?
Ma c'è tutto quello che noi ascoltiamo molte volte distrattamente di ciò che avviene in natura e che incombe su di noi e non ci si accorge anche perché non ce lo fanno notare. Per esempio, in queste settimane sono successe cose incredibili, mai realizzate nei secoli della memoria, come per esempio quello che è successo nel quinto, cioè in continenti lontani, addirittura alla posizione contrapposta alla nostra, e è successo che è bruciato veramente il cielo, ci sono stati dei disastri con morti ustionati addirittura a centinaia, 270, un numero incredibile. E come mai è successo questo fenomeno? Sì, sono stati neanche i soliti delinquenti, i tomani, che a un certo punto hanno appiccicato il fuoco, ma il fenomeno per se stesso è determinato dal calore. Siamo arrivati al 50 gradi di temperatura che hanno fatto proprio esplodere addirittura le foreste, e dall'altra parte, sempre nella stessa posizione, ecco che succede che c'è il ghiaccio, c'è la neve, è tutto ribaltato, è tutto senza regola alla quale noi possiamo così rivolgersi per poter capire l'andamento dell'universo, e questo naturalmente è determinato dal riscaldamento della Terra, anche delle acque, ed è un fenomeno determinato dalla nostra imbecillità, cioè noi continuiamo sempre a proprio rovinare la nostra natura, il nostro naturale, come direbbe qualcuno, l'aria, le acque, senza porre rimedio diretto. Qui ci sono ogni tanto delle riunioni in cui i grandi della terra dicono bisogna fare diversamente, ma poi viene rimandato, viene addirittura sbeffeggiato, come è successo da noi, il problema di portare avanti un nuovo modo di concepire il rapporto con la natura.
Ecco, io sto sentendo un po' male il collegamento, spero che gli ascoltatori invece abbiano una ricezione un po' migliore.
Facciamocelo dire subito. Ecco,
com'era la ricezione da studio? Spero che si sentisse. Ecco, benissimo allora. Avete sentito quindi la passione, la passionalità con cui il nostro premio Nobel Dario Fo affronta, diciamo così, i problemi della pratica della natura, cioè il modo in cui la natura viene trattata o bistrattata forse anche dall'uomo. Però oggi siamo qui appunto per parlare di Darwin invece, che è un po' l'altro aspetto, cioè la teoria della natura. E allora qui vorrei chiedere a Dario Fo qual è anzitutto il suo rapporto personale con Darwin, il motivo per cui è qui, che l'altro giorno abbiamo avuto l'occasione di fare una conversazione pubblica su questi argomenti, e io mi sono abbastanza anche stupito del fatto che Fo avesse letto parecchie delle cose di Darwin e avesse naturalmente introiettato e reagito a ciò che aveva letto. Quindi vorrei che ci raccontasse il suo rapporto, diciamo così, con le opere di Charles Darwin.
Io soprattutto ho ascoltato delle dichiarazioni di sacerdoti, di gente legata al clero e anche religiosi, i quali davano la versione opposta, si opponevano alle idee e ai concetti di questo scienziato stupendo, pieno di intuiti e anche di poesia. E a un certo punto mi hanno talmente sconvolto le ragioni per cui non si doveva dar ascolto alla teoria di Darwin, per cui mi sono messo a leggere e finalmente, grazie a questo conflitto, ho capito il valore vero e soprattutto ho scoperto un uomo legato al fantastico, al dubbio in ogni momento, che dava delle indicazioni e poi subito si chiedeva: ma cosa rispondo io quando mi faranno delle domande? E si faceva le domande prima ancora, e l'opposizione prima che a questa arrivasse, e le sue risposte erano di un umorismo e di una sottigliezza straordinaria.
Ecco, questo è effettivamente uno degli aspetti più interessanti per coloro che affrontano la lettura del capolavoro di Darwin, di cui quest'anno festeggiamo il 150enario, cioè L'origine delle specie. Il fatto che, come forse abbiamo già citato altre volte in queste nostre conversazioni questa settimana, un terzo di quel libro piuttosto lungo sia dedicato all'esposizione della teoria dell'evoluzionismo, dell'evoluzione per selezione naturale, ma i due terzi rimanenti siano in realtà dedicati a risposte a obiezioni possibili e attuali, potenziali attuali. Darwin ha raccolto per 20 anni praticamente obiezioni che gli venivano alla mente. Lui diceva, anzi, bisognava subito scrivere quelle obiezioni che erano contrarie alla teoria, perché il pensiero ha questa strana abitudine di nasconderci, di farci dimenticare le cose che vanno contro ciò che noi crediamo e che noi pensiamo. Io direi di fare un momento di intervallo musicale con la canzone St. Peter's Day Festival, eseguito da Ra Ra Riot, e ritorneremo subito dopo con Dario Fo. If I go to Gloucester, you know I will wait there for you. The rum that is waiting there too. You know it's worth the nights we wait there. It all falls apart, apart. Come on, come on. If I go to Gloucester, you know I will. Ecco, durante l'intervallo musicale sono fioccati gli sms, purtroppo quasi tutti ci dicevano che la ricezione era pessima, che non si sentiva bene, quindi spero che adesso il collegamento con Dario Fo sia stato ristabilito, anche perché lui ha toccato due punti fondamentali, direi, nella sua prima parte di intervento. Cioè, anzitutto, quando si è parlato di ecologia in generale e del suo libro L'Apocalisse rimandata, quello che un grande darwinista al quale abbiamo già accennato più volte, cioè Thomas Huxley, intitolò in un suo libro poco dopo L'origine della specie Il posto dell'uomo nella natura, cioè il fatto che noi non viviamo isolatamente dal nostro ambiente, ma siamo parte di esso, siamo gettati nel mondo, come direbbe il filosofo Heidegger, che spesso va di moda in tanti ambienti. Ed ecco che questo era appunto il primo punto centrale. Il secondo era invece l'atteggiamento scientifico di Darwin, cioè questo amore per il dubbio, per rimettersi in discussione. Io vorrei fare con Dario Fo un piccolo parallelo fra Darwin e un nostro scienziato che è Galileo. Io credo che L'origine delle specie sia un libro che ha soltanto un possibile equivalente nella storia della scienza e più in generale della divulgazione scientifica, ed è questo libro I dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo. Come vede il rapporto, Dario Fo, tra Galileo e Darwin, e poi in realtà qual è il suo rapporto con Galileo?
Ma, Galileo aveva senz'altro un senso dell'umorismo straordinario, ironia, grottesco, e soprattutto nel gioco appunto di vedere il dubbio in ordine e la possibilità di risolverlo con altre idee, altri concetti, altri modelli. Diceva che importante è osservare, e subito dopo, appena sei quasi sicuro che di aver intuito il perfetto, metterlo subito in discussione, perché questo è l'equilibrio appunto stupendo della scienza. La scienza ha bisogno del contrario, dell'effetto, e allora ci spiegava come il peso e l'attrazione degli astri siano il fatto determinante, chiaro. Gli antichi non l'avevano capito e pensavano a sfere celeste dentro le quali erano intoccati gli arti le stelle e via dicendo. E invece ecco che nasce questa idea dell'amore, proprio già indicata nella famosa chiusura Amor che muove il sole e l'altra stelle del nostro massimo poeta. Ecco, aveva il senso della dimensione fantastica, e i suoi scritti lo denunciano, cioè in certi momenti si ferma a osservare le cose minime, le cose che normalmente vengono ritenute di basso significato e valore, e andava a spiegare come queste cose minime hanno un concetto enorme. Mi ricordo un discorso su degli insetti, e lo faceva l'elenco, e l'intelligenza che hanno, e la possibilità di comunicare da lontano, e darsi un'organizzazione, e muovere i concetti, così come Darwin. La stessa volontà di andare nel minimo per dimostrare il massimo.
Ecco, io sono contento che un letterato, un premio Nobel per la letteratura in realtà, sottolinei questi aspetti umanistici e letterari delle opere scientifiche, in particolare delle due che abbiamo citato, cioè L'origine delle specie di Darwin e I dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo. C'è anche, io credo, un parallelo che si può fare tra Darwin e Galileo dal punto di vista scientifico. Galileo è stato il grande sperimentatore, ovviamente non era digiuno, anzi è stato colui che ha iniziato l'uso della matematica nella scienza moderna, però i suoi grandi risultati sono le osservazioni e le deduzioni che gli faceva da queste osservazioni. Non è stato Newton, ovviamente. Newton era il contrario, forse, anche lui ovviamente faceva esperimenti, però in realtà si è caratterizzato per essere il grande teorizzatore. Ecco, Darwin in questa dicotomia, diciamo, fra lo sperimentatore e il teorico, invece è stato dalla parte appunto di Galileo. Ma visto che ci ha parlato parlata appunto del valore letterario di Galileo, volevo anzitutto citare un articolo che è stato scritto molti anni fa ormai da Italo Calvino sul Corriere della Sera, il quale a un certo punto se ne uscì con questa affermazione: Galileo è il più grande scrittore italiano. Ora, naturalmente, molti letterati si inalberarono, gli ricordarono che, come già anche Fo, tra l'altro, ha citato poco tempo fa, gli ricordarono che c'era anche Dante nella letteratura italiana, ma Calvino imperterrito continuò dicendo: diciamo almeno che è stato il più grande scrittore in prosa italiano. Ora, anche qui la competizione non è piccola, da Machiavelli a Manzoni, quindi questo valore letterario. Ora, pochi sanno forse, ma Dario Fo lo sa di sicuro perché gliel'ho sentito raccontare proprio pochi giorni fa, che Galileo è stato anche un critico letterario, ha addirittura scritto delle opere letterarie.
Anche legate al teatro.
Che sono...
E la cosa stupenda è che scriveva, siccome si trovava a Padova, scriveva nel dialetto, che poi è un'invenzione, è un gramlò dei pavani, e che è difficilissimo perché è completamente reinventato, è un lessico che non ha poi il rapporto diretto con il volgare di quel posto. È ricchissimo, cioè sono dentro forme onomatopeiche completamente inventate, ci sono termini che provengono da altri dialetti, di dialetti di tutta l'Italia e perfino da lingue morte, come per quanto ci si spingesse era il greco e perfino il latino.
Io vorrei chiedere, perché forse sfacciatamente a Dario Fo, di fare un omaggio a Galileo. Non dimentichiamoci che quest'anno, oltre a essere appunto l'anno darwiniano, il bicentenario della nascita, il 150enario della pubblicazione dell'Origine delle Specie, è anche l'anno dell'astronomia, l'anno mondiale dell'astronomia, perché nel 1609, quindi 400 anni fa, Galileo fece le sue prime osservazioni col cannocchiale e poi pubblicò subito dopo, a marzo del 1610, quindi fra pochi mesi, fra un annetto, in realtà il Sidereus Nuncius, cioè il messaggero celeste, colui che annunziava queste scoperte, in particolare la scoperta dei satelliti Medice. E allora vorrei che, se è possibile, che Dario Fo ci declamasse una parte, un piccolo pezzettino di quest'opera letteraria di Galileo in lingua ruzzantiana, diciamo, in padovano.
Difficile soltanto determinato dalla mancanza della chiave fondamentale di questo discorso, del prodursi nel discorso, cioè la gestualità. Purtroppo
siamo alla radio e non alla televisione.
La gestualità è fondamentale, è uno dei mezzi proprio determinanti del teatro, soprattutto di quel teatro che nasceva, rinasceva allora e che rivoluzionò completamente il teatro di tutta l'Europa. Ebbene, la cosa fondamentale, oltre queste, sono le immagini. Ecco, una delle immagini che viene da Ruzzante, ma che Galilei adoperò in modo intelligentissimo, sono gli oggetti comuni, in questo caso una specie di macchinamento che era la ruzzola e che serviva ad un gioco, a sviluppare un gioco. La ruzzola era fatta da una forma di formaggio assecchito, intorno al quale si girava una corda, una fune, e si fermava nel centro poi questa fune, si lanciava questo formaggio roteandolo e poi di colpo si strappava in modo che il roteare si rovesciasse e quindi ecco che la ruzzola tornava indietro, questo formaggio che come un boomerang insomma, e roteava a certe volte anche nel cielo. E allora lui, vestendosi i panni proprio di Ruzzante, un contadino, dà le spiegazioni dell'universo a un saccente, un uomo veramente di grande cultura, che gli parla in italianesco, in fiorentinesco addirittura, mentre l'altro parla rozzo, e gli dice, il rozzo dice: tu vedi che è come la rusola, che se si gira intorno a una roda e con una corda dalle grada scrucentete, o smai mazzena de far girar sta ruzza in croppa in sola la tua testa e poi a far slanzar, e tu vedi che quando corre, tung e te tira la fune e dracata se ritorna in drio con uno grande in tonda che se ne deve andare de fora per non arrivare intorno, e questo è il fermamento. E il fermamento so come tante rusole che nel sel volando mano e ritornano, e che cosa lo tegna in fie, e che cosa fa de maniera che non si incontra, se non si scappa, che sarebbe tutto un raffinamento total de vedersi di girarti addosso tutti stroco dei denti a fuoco e da partito, no, invece questo è l'equilibrio, e allora è questo l'equilibrio che le tegna in pie, pensano un pochettino, è l'amore. Sì, è l'amore, perché i pianeti, ai se tira un con l'altro d'amore, i se ama, i se fa un desidio, tal che i tira, e si dice ben che per esempio una femmina a che tira amor per un uomo, e anche si dice che un uomo che tira per una femmina, l'uomo tira da ampi per un che dopo te che vai a spiegare, ma i svercolo questo tirar che gira, questi pianeti, questi cieli che vanno intorno e gira, e insente amore in borseria, andar de boto, mente tirar de boto, un altro amore che arriva e che israsa e che non gli permette di andare fuori del mondo, dell'universo intrego, ma gli fa restare dentro una linea continua che gira, perché l'amore lo è perfezione, lento e tranquillo, e quando schiccerà, il momento che schiccerà di scorgar che tutto parlare e si scioperà l'universo intrego, e allora stomo che c'è data via, che sentirà dentro di essere lui uguale a te, dove è andato? Toi, uomo, dove siete finiti? A che fuoco dappertutto? Uomo! Oh, boia! L'ho schicciato.
Meraviglioso. Maestro, la ringraziamo proprio questo omaggio che il premio Nobel Dario Fo, nostro grande attore di teatro, noi non abbiamo potuto vederlo naturalmente con gli occhi perché eravamo alla radio, ma e non possiamo nemmeno farle un applauso perché il pubblico sta a casa, ma la ringraziamo molto per l'omaggio a Galileo e anche appunto per l'omaggio a Darwin, e salutando Dario Fo adesso sentiamo un brano musicale, Dark Sweet Lady, eseguito da George Harrison, un altro grande della musica questa volta.
Bye.
Dopo Dario Fo che ci ha fatto notare il valore letterario di Galileo, ma anche di Darwin, ritorniamo invece alla sostanza del darwinismo, alla sostanza dell'evoluzione, con Giacomo Giacobini, che è qui con noi in studio a Torino, docente di anatomia alla nostra università. Giacobini è autore di un libro molto interessante, ormai di qualche anno fa, del 1983, pubblicato per la UTET, che si intitola Il darwinismo in Italia, perché c'è anche questo aspetto, naturalmente, nel momento in cui Darwin espose e pubblicò le sue teorie, il mondo incominciò a fare i conti con esse, e anche l'Italia. E quasi subito, mi sembra che addirittura nel 64, quindi 5 anni dopo la pubblicazione dell'Origine delle Specie, qui a Torino, tra l'altro, no, ci fu un professore che incominciò a divulgare, a rendere noto a un pubblico più vasto di quello soltanto degli scienziati, il darwinismo. Chi era e quali furono i fatti, appunto, attorno a questa prima divulgazione darwinista in Italia, qua a Torino?
Era il professor Filippo De Filippi, zoologo, e in effetti questo primo pronunciamento in Italia a favore del darwinismo è avvenuto a Torino, non solo a Torino ma a 100 metri da dove ci troviamo noi due adesso, nell'ex convento dei Minimi di Via Po, in un'aula che poi è stata demolita, che aveva 300 posti e dove si facevano letture serali. Cioè era un impegno che gli scienziati dell'epoca avevano assunto e che i darwinisti soprattutto manderanno avanti con entusiasmo, di comunicare al pubblico le loro idee, un esempio precoce di comunicazione scientifica, di diffusione di conoscenze. E questa conferenza, tenuta la sera dell'11 gennaio 1864, si intitolava L'uomo e le scimmie, con una M sola, come si diceva all'epoca. Ed è interessante questo titolo perché, come è noto, Darwin nel 59, pubblicando L'origine delle specie, non aveva voluto parlare di uomo, c'è solo una frase molto cauta perché era conscio della potenzialità polemica dell'argomento. Però già nel 63 Huxley aveva pubblicato Il posto dell'uomo nella natura, facendo confronti con le scimmie antropomorfe. Il guaio del darwinismo era che la gente poteva essere indifferente ai becchi dei fringuelli, ma quando invece si faceva un confronto con le scimmie antropomorfe, un problema di affinità, di somiglianza che già era conturbante, diventava un problema di parentela.
Anzi, abbiamo citato nelle puntate precedenti il fatto che già nel 60 addirittura ci fu questo grande dibattito fra Huxley e il vescovo Wilberforce, quindi subito tutti avevano capito dove andava a parare il darwinismo, anche se non c'era scritto nell'Origine delle Specie. Ma...
In realtà l'opposizione a Darwin era soprattutto un'opposizione a Huxley, però poi Darwin avrebbe assunto queste idee nel 1871 con L'origine dell'uomo. E quindi questa conferenza italiana avviene a distanza dalla pubblicazione dell'Origine delle Specie, ma bisogna anche pensare che gli ambienti intellettuali italiani erano distratti in quegli anni da problemi dell'Unità d'Italia, da problemi politici. Ed è molto coraggioso perché subito centra l'attenzione sulla somiglianza con le scimmie, sulla parentela con le scimmie antropomorfe.
E quali furono però le reazioni qua a Torino e più in generale in Italia?
Terribile, come dice il suo allievo Michele Lessona, che avrebbe poi assunto l'eredità anche spirituale, oltre che universitaria, di De Filippi, fu uno scoppio che echeggiò in tutta Italia. E quindi ci sono articoli su quotidiani, ci sono opuscoli, in buona parte provenienti da ambienti filosofico-religioso. E come lo stesso De Filippi riconosce in questo opuscolo che pubblicherà col testo della conferenza in 3 edizioni successive, cosa molto poco comune all'epoca, quindi un grosso successo, nella terza edizione lui fa un'analisi delle critiche, citando un solo oppositore ragionevole, scientifico, il professor Bianconi di Bologna.
E ci sono altri, naturalmente, che poi presero, diciamo così, la torcia e passarono questo tentativo di divulgare il darwinismo in Italia. Quindi qual è un po' stata la situazione nell'Ottocento? Quali sono stati altri grandi nomi di darwinisti italiani?
Non più De Filippi, perché l'anno successivo alla conferenza, nel 65, De Filippi si imbarca sulla pirocorvetta Magenta, il primo viaggio di circumnavigazione di una nave del Regno d'Italia, e muore a Hong Kong nel 67. E quindi la fiaccola, se posso dire così, viene presa a Torino dal suo allievo Michele Lessona, che sarà poi uno dei più attivi divulgatori del darwinismo in Italia, e tra l'altro dando vita a un'iniziativa torinese editoriale questa volta da parte della Fiorella Uttet, che fra il 71 e il 90 pubblica l'edizione italiana di tutte le opere di Darwin. Ha spromattuto, cioè nel 71 Darwin pubblica L'origine dell'uomo, nel 71 stesso a Torino si pubblica la versione italiana dell'Origine dell'uomo. E poi Giovanni Canestrini a Modena e poi a Padova, anche lui un divulgatore, uno scienziato di grande livello, anche lui partecipa alla traduzione di alcune di queste opere e si impegna anche lui già nel 66 nell'applicazione del darwinismo alla specie umana.
Quindi ce ne furono parecchi, io vorrei citarne uno ancora che non abbiamo citato, che è Francesco Barrago Barrago dell'Università di Cagliari, che nel 69 fece una conferenza intitolata L'uomo fatto a immagine di Dio fu fatto anche a immagine della scimmia, un titolo che lascia naturalmente dedurre qualche cosa forse un po' di blasfemo, e il motivo per cui lo cito è perché Darwin stesso addirittura lo ha citato nella prefazione al libro che abbiamo ricordato poco fa del 1871, cioè L'origine dell'uomo. E poiché siamo in chiusura, in questi ultimi due minuti, cosa potremmo dire di ciò che è successo del darwinismo in Italia oggi però?
Potremmo dire che non va trascurato l'argomento, perché al di là delle agitazioni politiche che ci sono state per i problemi scolastici, c'è una diffusione che dura ormai da anni di un atteggiamento antiscientifico da parte di cosiddetti creazionisti scientifici. Creazionismo scientifico è una contraddizione in termini, un ossimoro. e comunque non vanno trascurate queste persone, perché è come nelle vicende della parapsicologia, cioè vanno controbattute. Non si può dire semplicemente questo non ha nessun valore, però bisogna tener conto del fatto che la gente può essere sensibile a idee che vengono da quella parte lì, che è una parte, si posso concludere, che come diceva Dario Fo prima, quello che lo ha affascinato in Darwin è l'amore per il dubbio, ma questa è la radice della mentalità scientifica, cioè noi che facciamo parte della comunità scientifica viviamo di dubbio e cioè sappiamo che la scienza va avanti perché dimostra che qualcosa non è vero, non che qualcosa è vero. Dall'altra parte c'è chi invece vuole inquadrare tutta la realtà all'interno di un'idea preconcetta.
Naturalmente comunque dobbiamo sottolineare che certo ci sono molte polemiche, sono state portate avanti negli Stati Uniti per esempio e anche in Italia appunto, e però queste polemiche sono nella maggior parte esterne all'ambiente scientifico, perché praticamente la totalità degli scienziati accetta ovviamente il darwinismo, l'evoluzionismo ormai è diventato uno strumento cardine della ricerca scientifica, cioè quindi sono più gli umanisti, no, in qualche modo a rifiutare, tra i quali in particolare i fondamentalisti religiosi, a rifiutare il darwinismo, che non invece gli scienziati, anzi forse gli scienziati nostri per esempio contemporanei che non sono darwinisti si contano sulla punta delle dita, no?
Come ha detto un grande biologo evoluzionista, Ernest Mayr, morto pochi anni fa, all'età di 100 anni, nulla ha senso in biologia oggi al di fuori del darwinismo.
Esatto. Bene, era Giacomo Giacobini, vi ricordo appunto il suo libro Il darwinismo in Italia, edito da Uttet 1983. Noi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, la nostra penultima puntata su Darwin. La linea passa ora a Radio Tremondo con Stefano Cingolani, però come al solito vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo programma, anzitutto la regista Costanza Confessore, in redazione Silvia Bencivelli e Marco Motta, alla console Ezio Ivaldi e Daniela Bruzzese. Ricordo agli ascoltatori che c'è un sito che è www.radio3.rai.it, tra l'altro ho detto anche prima che c'è un archivio delle nostre puntate che possono essere seguite e rintracciate. Radio 3 Scienza è un programma di Rossella Panarese, coloro che ci hanno scritto gli sms oggi sanno come farlo, ma coloro che ci volessero scrivere delle mail possono farlo a radio3scienza, col 3 col numero, @rai.it. E io sono Piergiorgio Di Freddi, vi ringrazio dell'ascolto e a domani per la nostra ultima puntata.